Buonasera. Buonasera, grazie molte per essere venuti all'inaugurazione di questo nostro percorso autunnale che ancora una volta dedichiamo al tema europeo. Sapete che abbiamo affrontato da diversi punti di vista e anche a diversi livelli, ci interessava cogliere degli aspetti che o sono poco dibattuti o dibattuti in maniera molto confusa di solito dalla stampa che dice una cosa che è il suo contrario. Iniziamo quindi oggi parlando della Germania, sapete che è la grande accusata da parte dei paesi del sud e cercavamo un esperto appunto di politica tedesca o di politologia tedesca e di cultura tedesca e ci siamo accorti che l'avevamo proprio qui a Verona, perché iniziamo questo nostro percorso col professor Gerardo Ugolini, che è un filologo di formazione e insegna qui a Verona al Dipartimento di Filologia, però è una persona che partecipa molto al dibattito pubblico, vive in Germania, ha la famiglia, mi diceva adesso mezza perché i figli iniziano a studiare all'università in Germania, e è stato editorialista per un quotidiano in Italia che è l'Unità. Adesso sapete che le sorti di questo quotidiano sono incerte, però potete ancora ritrovare degli articoli molto intelligenti su internet e le ricavate. Poi mi diceva che anche in Germania ha partecipato molto come attività di pubblicista. Noi, alla fine del suo intervento, vi anche voglio segnalare solo un libro che sta uscendo, molto importante, che sta curando il professor Ugolini. Per adesso io lo farei parlare, facciamo il suo discorso e poi sappiamo se apre il dibattito col pubblico. Allora, lo ringraziamo e diamo il benvenuto con un applauso.
Grazie. Questo funziona bene, sì. Beh, io intanto sono io che ringrazio ovviamente il pubblico che è venuto a sentire questo intervento stasera, il dottor Assale per la presentazione che ha fatto e la Fondazione Campostrini per avermi inserito in una cornice di cui sono seriamente onorato, perché ho visto che anche i nomi dei relatori successivi a me sono nomi di grande livello scientifico, anche di grande notorietà. Io non so se sono l'esperto che chi mi ha presentato mi ha definito, ma diciamo che ho una discreta esperienza del mondo tedesco. Questo è indubbio, perché dovete sapere che io dall'età di appena caduto il muro di Berlino, nell'89, anzi un pochino prima, dall'ottobre 89 al 2008, quindi per più di 20 anni, ho vissuto in Germania, dove ho prima continuato i miei studi con il dottorato di ricerca a Monaco di Baviera, poi ho insegnato per alcuni anni, 7 anni, all'Università di Heidelberg e altri anni, una decina, all'Università Humboldt di Berlino. Per poi tornare nel 2008 in Italia, grazie all'Università di Verona che mi ha accolto come professore, ma tengo un piede a Berlino, tengo una casa a Berlino, tengo una moglie e 2 figli a Berlino, la mia famiglia è lì, quindi in realtà faccio il pendolare tra Verona e Berlino non tutte le settimane, ma insomma ogni volta che posso. E quindi ho una percezione vissuta sulla mia pelle della Germania. Ho conosciuto la Germania dei primi anni Ottanta. Ho cominciato ad andarci d'estate ai corsi di tedesco, delle università tedesche, nell'estate appunto dell'81-82, quindi ho fatto in tempo a conoscere la Germania del cancelliere Schmidt. E ricordo questa. Ero partito con il mito della Germania super efficiente, super funzionante, e da giovanissimo trovai subito conferma di questo, per esempio nel vedere le biblioteche aperte la sera e tante altre cose. E poi sono tornato appunto regolarmente, ho quindi vissuto anche la stagione di Kohl, i 18 anni di cancellierato Kohl, ho vissuto in presa diretta la riunificazione tedesca, abitavo a Monaco in quell'occasione, ma andai spesso a Berlino per vedere la cosa. E poi dal 99 al 2008 ho lavorato all'Università di Berlino, alla Humboldt di Berlino, e lì ho potuto anche assaporare fino in fondo la nuova Germania, la nuova Berliner Republik, come la chiamano, cioè la Repubblica non più di Bonn ma di Berlino, e quindi anche gli ultimi anni dell'epoca Merkel, diciamo così. Il discorso che mi riprometto di fare questa sera con voi riguarda il rapporto tra Germania ed Europa. come è già stato detto, questo rapporto è cambiato nel tempo e oggi ha assunto una fisionomia piuttosto problematica, visto che è diventato oggetto di discussione pubblica nei mass media, sui giornali, ovunque, sia in Italia, sia in Germania, sia negli altri paesi dell'Unione Europea. Il punto nevralgico della questione è di capire se o fino a che punto sia in atto da parte della Germania merkeliana, diciamo così, un tentativo egemonico rispetto al resto d'Europa. Come vedrete, la questione si presenta in modo molto problematico, con mille sfaccettature, ma fondamentalmente la questione è questa. Tanti cittadini europei, italiani, francesi, inglesi, di varie nazioni, hanno il timore che sia in atto una strategia ben definita per esercitare una forma di egemonia più o meno diretta sui paesi dell'Unione Europea. Io partirei però da due eventi, due elementi distanti nel tempo, ma che mi consentono di introdurre bene il discorso. E partirei con un grande scrittore tedesco, che si chiama Thomas Mann, il quale, dopo la guerra, esattamente nel 1953, dopo aver vissuto l'ultima fase del nazismo in esilio, in America, dopo essere tornato in Europa e come tutti i tedeschi esiliati con grandi problemi a ritornare a vivere in Germania, tant'è che passò molti anni in Svizzera, ma nel 1953 si recò ad Amburgo e tenne una conferenza davanti agli studenti dell'Università di Amburgo, una conferenza che è stata poi pubblicata, la si può leggere negli scritti minori di questo autore, e l'autore di Buddenbrock in questa famosa conferenza ragionava sul fatto su quale posizione dovesse avere la Germania nella nuova dimensione europea del dopoguerra. E il punto cruciale, toccato da Mann in questa conferenza, riguardava appunto l'opzione tra due possibili scenari. Cioè, disse Thomas Mann agli studenti di Amburgo, vogliamo una Germania europeizzata oppure un'Europa germanizzata? Wir wollen ein europäisches Deutschland und nicht ein deutsches Europa. In realtà non pose la questione in termini di domanda, ma prese posizione nettamente a favore di una Germania europea più che di una Europa tedesca. E questo dilemma lo propose alle giovani generazioni che nel dopoguerra si trovavano appunto a studiare all'università, quindi il futuro del suo paese, perché lavorassero in quella direzione. E questo perché? Perché c'è tutto un discorso dietro, cioè la paura della Germania. Thomas Mann insisteva molto sul fatto che noi tedeschi, dicevo, dobbiamo fare in modo che gli altri paesi europei, i nostri vicini, non abbiano più paura di noi, visto quello che abbiamo combinato in passato. Ebbene, questo dilemma, i due cordi del dilemma, Germania europea o Europa germanizzata, sono in realtà tuttora presenti sul tappeto. Il dilemma che Thomas Mann poneva allora non si è in realtà ancora risolto, e infatti tutti i libri che sono usciti negli ultimi tempi, di cui alcuni è uscito recentemente un libro, che però invece non ho qui, di Angelo Bolaffi, Cuore tedesco, per Donzelli. È uscito recentemente di Luigi Reitani, Germania europea, Europa tedesca. Tutti questi libri, immancabilmente, prima o poi, citano questa famosa frase di Thomas Mann, ed effettivamente la questione nel suo cuore essenziale si riduce a questo dilemma. Facendo un salto cronologico di parecchi anni, vorrei invece partire da un secondo elemento di cronaca, molto più spiccia se vogliamo, che riguarda invece Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, e le reazioni che ci sono state non molto tempo fa, all'inizio di settembre, mi pare il 5 o 6 di settembre, quando Draghi, e naturalmente non soltanto lui, ma il board della Banca Centrale Europea, hanno deciso un intervento, e cioè un taglio ulteriore dei tassi di interesse, portandoli al minimo storico dello 0,05%. decisione che rientra perfettamente nelle prerogative del governatore europeo, concordata peraltro con appunto il Consiglio di amministrazione di questa istituzione dell'Unione Europea. E io non sono un economista, quindi non so valutare nei dettagli se questo tipo di intervento sia veramente positivo o no, ma prendo atto del fatto che è stato molto utile per rilanciare le esportazioni dell'euro rispetto ai mercati, per esempio del dollaro, il mercato americano. E infatti tutti i commenti che si leggevano il giorno dopo sulla stampa italiana, sulla stampa francese, sulla stampa anglosassone erano sostanzialmente molto positivi, elogi per questa scelta di Draghi. Ma non in Germania. In Germania i commenti erano di una cattiveria, di una distruttività del tutto inaspettata. E questo l'ho trovato, lo cito questo fatto perché, tra i tanti che potrei citare, ma mi è sembrato un punto cruciale di come siamo arrivati a un netto divario anche nel sentire dell'opinione pubblica tra tedeschi e il resto dell'Europa. Draghi già da tempo, a dire il vero, non gode di grandi simpatie nei mass media tedeschi. Viene considerato troppo italiano e troppo poco prussiano, viene accusato di fare troppo per aiutare i paesi deboli dell'euro e quindi rinunciando a disciplinarli, a obbligarli alla disciplina di bilancio. Ma in questo caso veramente si è andati oltre ogni limite, oltre il limite della decenza. Vi cito qualche titolo: l'ultimo colpo di Super Mario, intitolava Die Welt. Il presidente della Banca Centrale Europea gioca col fuoco, titolava la Süddeutsche Zeitung. Il quotidiano economico Handelsblatt, di solito molto autorevole, parlava di un Draghi disperato e fuori controllo. E il clou lo ha raggiunto la Bild Zeitung, che è un giornale popolare tedesco, ma che ha 6 milioni di lettori, quindi è molto importante, e che di solito coglie gli umori più reconditi dell'opinione pubblica, e arrivava a scrivere che le decisioni di Draghi faranno perdere i loro beni ai risparmiatori tedeschi. Io, ripeto, in tanti anni che vivo tra Germania e Italia e tutti i giorni, si può dire, leggo la stampa italiana e quella tedesca, sono rimasto allibito perché una valutazione così apocalittica, così irriverente, così distruttiva della stampa tedesca non l'avevo mai vista. Ed è, secondo me, un esempio di come in molti momenti del dibattito politico la Germania e il resto dell'Europa marciano ormai su binari separati, che non si toccano. Due mondi paralleli, sembrava di vivere in due mondi paralleli. Se uno viveva in Germania e avesse letto quel giorno i giornali, avrebbe percepito una visione delle cose completamente diversa da quella che si percepiva invece in Italia e in tutti gli altri paesi dell'Europa. Ho citato questo episodio, che potrebbe anche essere marginale in sé, perché mi sembra appunto che sia esemplare di quello stacco, di quel divario che da tempo serpeggia tra la Germania e il resto d'Europa. E da quando è cominciato questo divario? Io credo di poter dire con buona cognizione di causa che tutto ha inizio dopo la riunificazione tedesca. Non subito, ma negli anni, subito poco dopo l'89-90, il crollo del muro di Berlino dal novembre 89, ricordo i 25 anni tra poco e Berlino si prepara a festeggiare, e l'unificazione si è poi compiuta con il trattato che l'ha sancita nell'ottobre del 90, quindi nel giro di 11 mesi tutto si è compiuto. Da lì in poi la Germania ha imboccato un percorso un po' diverso da prima. La Germania è cambiata molto. Paradossalmente, nel momento in cui, dopo l'unificazione, la Germania è stata costretta ad accettare in toto l'Unione Europea e l'integrazione europea, proprio in quel momento ha cominciato a imboccare una strada un po' particolare. E quando si parla di strada particolare, che in tedesco suona Sonderweg, di solito vengono i brividi freddi, perché Sonderweg, cioè l'idea che la Germania sia predestinata a un suo cammino particolare rispetto a quello degli altri paesi europei, è sempre stato in passato foriero di catastrofi, per, non solo per l'Europa, ma per la Germania stessa. Questo io non condivido i toni di quanti, sono tanti sulla stampa italiana, parlano di un quarto Reich alle porte o di un desiderio della o ritraggono la Merkel con i baffetti alla Hitler o con l'elmo chiodato prussiano, o pensano che ci sia in atto un disegno di conquista non più militare come una volta, ma economico-finanziario dell'Europa. Però sono anche dell'avviso che questo divario sta diventando sempre più radicale e sta diventando sempre più pericoloso. E ora vediamo di ripercorrere in sintesi estrema alcune tappe di questa situazione. Perché la Germania del dopoguerra, la Germania degli anni 50, quella di Thomas Mann che andava a parlare agli studenti di Amburgo e parlava appunto della necessità di una Germania, non di una Germania, cioè di una Germania europea, non di un'Europa germanizzata, quella Germania lì, divisa in due, indebolita, distrutta dalla guerra e oggettivamente senza una possibilità di esercitare un ruolo importante nello scenario internazionale, quella Germania lì aveva trovato, parlo appunto degli anni 50, un ancoraggio nell'Unione Europea. È stata uno dei paesi che più si sono adoperati, insieme devo dire anche all'Italia, per la costruzione della comunità europea in tutte le varie forme che essa ha assunto nel corso dei tempi, del tempo. Willy Brandt, altro grande personaggio dell'Unione Europea, aveva proprio in questa occasione lanciato un discorso che tenne al Bundestag, aveva proprio parlato dell'assoluta necessità, imprescindibile necessità, che la Germania legasse il suo futuro all'Europa. Ma anche Adenauer, il grande leader della CDU, il vero protagonista degli anni della ricostruzione, aveva detto, e questa è una frase che cito letteralmente, ciò che è bene per l'Europa è bene anche per la Germania. E tutta la classe dirigente della Germania occidentale, da Adenauer a Kohl, ma si metterei anche Schröder in fondo, arrivato un pochino dopo, tutta questa classe dirigente che ha guidato il percorso della Germania negli anni 50, 60, 70, 80 e fino ai primissimi anni post-unificazione, è sempre stata animata da un genuino e sincero sentimento europeista. In tutti i sondaggi l'opinione pubblica tedesca in quegli anni lì esprimeva con percentuali altissime, dell'80% e più, adesione all'europeismo. E l'intera politica estera della Germania occidentale è stata sempre ispirata da questi valori, ivi compresa la solidarietà verso gli altri paesi occidentali, la solidarietà data e avuta. Certo, c'era sempre un non detto o un qualcosa che trapelava tra le righe dei discorsi, e cioè questo: la Germania aveva sposato, questa classe dirigente tedesca, aveva sposato totalmente l'opinione pubblica, aveva sposato totalmente la necessità di ancorarsi all'Europa per paura dei fantasmi del passato. Cioè, è stato a causa del nazismo, della disfatta del Terzo Reich, che la Germania non aveva altra risorsa possibile che legarsi completamente al resto d'Europa, anche per evitare possibili fuoriuscite in quel senso. Questo riguardava soprattutto le élite, le classi dirigenti tedesche. Nell'opinione pubblica questo lavoro di convincimento in senso europeista è stato molto più lento. Negli anni 50 e 60, nell'opinione pubblica tedesca, si stentava molto a fare i conti col passato, e direi che questi conti col passato sono stati fatti in modo abbastanza solido soltanto a partire dalla generazione degli anni 70-80. Però è un percorso che è stato compiuto, e la Germania che arriva, diciamo, all'era Kohl, agli anni 80, è una Germania che indubbiamente si è perfettamente votata alla causa dell'Occidente, la lunga via dell'occidentalizzazione tedesca, lasciando perdere tutta quella mitologia invece che aveva anche animato il nazismo e che guardava a est. Quindi alleanza della NATO, quindi alleanza dell'Unione Europea e tutto quanto. Le cose però cambiano lentamente quando, dopo la riunificazione, la Germania si trova a essere un paese un po' diverso da prima. Si ingrandisce notevolmente, visto che ingloba tutto il territorio dell'ex Germania orientale, dell'ex DDR, ingloba circa 17 milioni di nuovi cittadini, diventa il paese più popoloso d'Europa, in una situazione in cui invece altri paesi si vanno dividendo, vedi Jugoslavia, vedi Cecoslovacchia, eccetera. La percentuale di filoeuropeisti, i sondaggi lo dicono, va via via scemando, fino a oggi quando siamo a livelli molto bassi. Questo è un trend che per la verità vale anche per l'Italia. L'Europa è sempre vista come una cosa necessaria, sempre accettata, ma più che come una famiglia alla quale ci si può rivolgere per chiedere e dare assistenza, viene vista sempre più come una specie di SPA in cui l'azionista di maggioranza è quello che decide e il business è l'unica cosa che conta veramente. Raccontare come si è arrivati a questo cambio di paradigma, come si è arrivati a questa diversa percezione dell'Europa da parte dell'opinione pubblica tedesca, è un discorso che sarebbe veramente molto molto lungo, è durato anni, come dicevo, ma il nostro della questione credo che vada proprio ricondotto al modo in cui è stata realizzata la riunificazione tedesca. Questa riunificazione, come sapete, è costata tantissimi soldi, trasferimenti di capitali cominciati subito nel 89 e proseguiti fino ad oggi, non finiti. Dopo 25 anni nessuno in buona fede può dire che l'unificazione tedesca sia compiuta. Ci sono ancora tanti problemi, chiunque abbia occasione di visitare la ex Germania Est troverà zone dove, tipo Dresda, dove siamo arrivati a uno sviluppo notevole e il tenore di vita è perfettamente uguale a quello delle città occidentali, ma tante altre zone di campagna, per esempio, dove si assiste a una situazione invece di grande desolazione, povertà, spopolamento, la gente che comunque, i giovani che vanno via perché non hanno lavoro, quindi emigrano verso l'ovest. Ci vorranno ancora generazioni prima di arrivare a una autentica unificazione. Il problema è che il cancelliere dell'unificazione, Kohl, allora, ebbe questa idea di procedere a marce forzate, e questo forse era anche necessario per evitare ripensamenti, perché se ricordate, quando cadde il muro di Berlino e si prospettò l'ipotesi di una riunificazione che poteva essere una confederazione tra i due stati o un nuovo Stato, poteva anche essere che i due Stati si univano e nasceva una nuova Germania con un altro nome. C'erano resistenze. Ricorderete che la Francia di Mitterrand e la Gran Bretagna di Margaret Thatcher erano tutt'altro che entusiaste nel vedere la Germania riunificarsi. Anche l'Italia di Andreotti non era per nulla felice di questo evento e il pericolo, insomma, del pangermanesimo era sempre un fantasma che ogni tanto appariva. Andreotti fece quella famosa battuta gaffe, non so come chiamarla, in cui disse: amo tanto la Germania che preferisco averne due anziché una, che suscitò un vespaio di polemiche perché fu una vera provocazione diplomatica per i tedeschi, che richiamarono l'ambasciatore italiano a Bonn. E poi si spiegarono. Comunque, il meccanismo con cui si è arrivati alla unificazione Voi per ragione di tempo, anche Mosca, la Mosca di Gorbaciov, aveva dato, era stato il paese insieme all'America a dare subito un via libera in cambio di aiuti economici. Però la situazione a Mosca era precaria e Kohl e i suoi uomini temevano l'eventualità di un ripensamento. Quindi si procedette, diciamo, in modo molto veloce, e questo è comprensibile. Ma il meccanismo adottato fu molto interessante, è stato molto interessante perché si è proceduto, se ricordate, immediatamente a una unificazione economica. Cioè Kohl concesse alla DDR il marco occidentale, prima che si unissero i due stati. Quindi il cambio uno a uno, che era un cambio dal punto di vista economico-finanziario completamente assurdo, un regalo. Per paradosso la DDR pretendeva il cambio uno a uno con il marco occidentale e tutti però sapevano che il cambio realistico era 1,8, 1,9, infatti chiunque andava a visitare la DDR poteva cambiare nelle banche di Berlino Ovest i marchi occidentali con 8 o 9 marchi orientali. Io l'ho fatto più volte ed era una pratica comune. Questo cambio uno a uno e questa improvvisa unificazione economica fu peraltro avversata da tutti. La banca, la Bundesbank, la banca nazionale tedesca, per esempio, che allora era diretta da Paul, era contrarissima a questa idea di Kohl. Sembrava appunto buttar via i soldi, un regalo eccessivo. Kohl andò per la sua strada, ottenne, diciamo, naturalmente ottenne in cambio grande popolarità. Era l'uomo che regalava il marco occidentale, vinse le elezioni, tornò a essere confermato cancelliere. Dopo qualche mese si pose il problema dell'unificazione politica e si arrivò il 3 ottobre del 90 all'unificazione politica. Allora, c'è chi ha studiato questo meccanismo, chi ha ripercorso dopo tanti anni, ormai sono passati 2 decenni e mezzo, questo percorso. Mi riferisco a questo libro che ho portato con me di Vladimiro Jacquet, che si chiama Anschluss, l'annessione, l'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa, che è una tesi molto estrema, alla quale non mi associo, ma che fa riflettere. Cioè lui dice, 25 anni fa, quando l'elite tedesca occidentale organizzò la riunificazione, utilizzò un novum, una cosa mai usata prima, un meccanismo, una procedura per cui prima si unificano economicamente con la moneta unica le due parti, la moneta unica produce immediatamente un depauperamento dell'economia del paese più povero e poi si arriva all'unificazione politica in una posizione però di predominio da parte di chi ha concesso l'unificazione monetaria. Non sarà che questa è stata la prova generale, dice l'economista Jacquet, per 25 anni dopo tentare la stessa cosa a livello europeo? Io non credo, perché sarebbe intanto sono cambiate le persone, quindi non so come sia possibile una cosa del genere, e sarebbe davvero diabolico. Però la cosa fa riflettere, e l'idea che ci sia una strategia, o che si possa adottare una strategia di questo tipo, per cui dopo, prima si parte con la moneta unica, si impoveriscono gli altri, e quando sono abbastanza cotti a puntino, li si annette, o comunque si esercita una forma di egemonia su di essa. Io non credo che ci sia, da questo punto di vista, in Frau Merkel un disegno, strategico, preciso, delineato in testa. Credo che la politica della Merkel sia una politica di navigazione a vista, giorno per giorno, mese per mese, e non abbia in mente obiettivi a lunga scadenza di questo tipo. Su questo tornerò poi per vedere come è diversa la gestione politica della cancelliera attuale rispetto ai cancellieri della generazione passata. Però, insomma, l'ipotesi che si può, alla fine, la Grecia, per esempio, potrebbe essere intesa proprio in questo senso. E potrebbe essere uno scenario questo molto inquietante. Quello che è certo è che negli anni dal 90 in poi la Germania, come ho già avuto modo di dire, ha perso in gran parte il suo slancio filo europeista. E non a caso, spesso e volentieri, gli ex cancellieri ancora in vita, Schmidt, Brandt, Schröder, in diverse interviste hanno rimproverato la cancelliera Merkel di non avere una visione europea. E questa critica penso che sia abbastanza fondata e ha anche a che fare con la biografia del personaggio. Mentre i cancellieri di prima erano tutti nati in Occidente, avevano un humus culturale tutto appunto legato a quei valori e a quell'ideologia, come sapete Angela Merkel invece si è formata e ha vissuto la gran parte della sua vita all'est, ha studiato l'Università di Lipsia, ha lavorato all'Accademia delle Scienze di Berlino Est, ha anche militato nella gioventù comunista da ragazza, ha una formazione completamente diversa, non gliene faccio la colpa perché è vissuta lì, inevitabile, ma questo tipo di formazione inevitabilmente porta a non sentire come fratelli gli altri europei, a non avere una stessa adesione, come dire, di affinità elettiva con gli altri paesi europei. C'è un terzo momento che vorrei focalizzare, dopo la ricostruzione degli anni 50, dopo la riunificazione, e sono gli anni 2000, i primi anni 2000, e le riforme Schröder, perché anche lì le cose sono un po' cambiate rispetto alla Germania di prima. Nei primi anni 2000, quindi 10 anni dopo l'unificazione, dopo queste spese enormi che i tedeschi hanno sostenuto per ricostruire la ex Germania orientale, tenete presente che da quando si è avuta l'unificazione, il governo Kohl allora, nel 90, impose su tutti gli stipendi e le pensioni e anche le rendite finanziarie dei cittadini dell'Ovest una addizionale IRPEF, diremmo in italiano, una tassa ulteriore, un contributo di solidarietà, si chiama letteralmente, pari al 7,5%. Provvisorio, 1, 2, 3 anni, ma invece ancora adesso si paga. Quindi qualunque cittadino tedesco, ancora adesso sulla sua busta paga si vede trattenere una percentuale del 7,5%, che non è poco, per finanziare la unificazione tedesca. Quindi dopo tutti questi sforzi enormi che la Germania ha compiuto per questo, nei primi anni 2000 la Germania versava in una situazione economica di debolezza. Era, come citava l'Economist, il malato d'Europa. E toccò al cancelliere Schröder avviare una serie di riforme che vanno sotto l'etichetta di Agenda 2010, una serie di riforme i cui esiti si pensava sarebbero sbocciati nel 2010, quindi 9-10 anni dopo, riforme piuttosto severe, piuttosto drastiche rispetto alle abitudini, diciamo, di quel paese, che mettevano in discussione il welfare tedesco, o quello che si era delineato negli anni come welfare. Quindi, senza stare lì a farla lunga, ma furono tagliati i sussidi di disoccupazione, gli assegni sociali, le pensioni furono portate a 67 anni, da 63 che erano, per molti anni i tedeschi hanno rinunciato alla tredicesima, cose del genere. Riforme, ha introdotto Schröder una serie di contratti di lavoro flessibili, con l'effetto inevitabile di una notevole precarizzazione del mondo del lavoro, riforme, diciamo, pesanti, che hanno avuto anche suscitato polemiche, discussioni, scioperi, proteste, ma che Schröder ha pagato perdendo il posto, perché gli elettori socialdemocratici della sinistra tedesca, davanti a queste riforme che tagliavano lo Stato sociale, non hanno più votato. Ma è un dato oggettivo che queste riforme hanno cambiato pelle alla Germania e hanno consentito un notevole rilancio dell'economia tedesca. La disoccupazione, che allora era sopra l'11%, è progressivamente scesa, oggi siamo attorno al 5-6%, quindi dati direi fisiologici. E oggi la Germania di Angela Merkel, che in qualche modo ha goduto in questi anni dei successi di quelle riforme, oggi la Germania, per chi la visiti, si presenta come un paese abbastanza sicuramente moderno, sicuramente efficiente, sicuramente europeo, più europeo del passato, più aperto, anche più ospitale verso gli stranieri. Angelo Bolaffi, in quel libro che citavo, Il cuore tedesco, parla della Germania come il paese più democratico e più sano d'Europa. Per verità, riprendendo l'espressione di un politologo francese, Alain Mink, non so se questo corrisponde alla verità, comunque è un paese sicuramente molto, molto rispettato, molto ammirato, no? Perché prima dicevo che c'è questa paura della Germania che si rappeggia in Europa, ma c'è anche molta ammirazione per la Germania. L'opinione pubblica europea ha, nei confronti della Germania di oggi, un rapporto in realtà ambivalente, schizofrenico potremmo dire, perché da una parte si ha paura di quello che potrebbe essere, ma dall'altra parte si ammira anche molto, e ciò che è tedesco viene accolto come appunto efficiente e positivo. Cioè, la Germania di oggi ha compiuto, io direi, integralmente il suo cammino dal dopoguerra a oggi nel senso della totale occidentalizzazione. Ha compiuto quella che alcuni chiamano una metanoia, termine greco che vuol dire un cambiamento, anche espiazione delle colpe del passato, quindi il nazismo, e una totale rimodulazione dei suoi valori. È l'unico paese d'Europa in cui non c'è un movimento politico forte di tipo di estrema destra, diciamo, di tipo razzista o di tipo xenofobo, cosa che mentre c'è più o meno dappertutto. In Germania il partito degli ex nazisti, dei neonazisti, NPD, c'è, ma è veramente piccola cosa, non arriva mai al 5%, quindi non entra mai nel Parlamento, non è mai entrato nel Parlamento nazionale. C'è ora questo nuovo partito, di cui semmai possiamo parlare più avanti, ma non è certamente un partito di tipo neonazista, né tantomeno di tipo xenofobo. Potremmo addirittura dire, per usare un'espressione che risale a Nietzsche, che finalmente la Germania si è sgermanizzata. Cioè questo cammino verso l'Europa, verso l'Occidente, ha fatto perdere i tratti tipici della germanicità. Per esempio, il tipicamente germanico era considerato, almeno nell'Ottocento, un certo militarismo, una certa mentalità militarista, che indubbiamente oggi non c'è. Anzi, la Germania, dicevo prima, da molti è ammirata, ma anche in Italia. Io, è vero che c'è chi parla di Quarto Reich, chi parla di Merkel con i baffetti alla Hitler, però è anche vero che tantissimi, si legge quasi ogni giorno, si invoca il modello tedesco per risolvere ogni tipo di problema. Si parla di riforma della scuola, facciamo come seguiamo il modello tedesco. Si parla di riforma del Senato, modello tedesco. Si parla di riforma del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, modello tedesco. Si parla di come combattere l'evasione fiscale, modello tedesco. È diventata quasi un tormentone, come se questo fosse veramente la risoluzione di tutti i mali. Quindi non è così, perché la Germania in realtà ha tanti problemi. Io sono tanto scettico contro coloro che demonizzano la Germania di oggi, quanto lo sono verso quelli che vorrebbero prendere il modello tedesco e importarlo qui tale quale. No, non funzionano così le cose. Ogni nazione ha le sue specificità e dobbiamo crearci un nostro modello italiano, magari imitando alcuni aspetti di quello tedesco, ma e poi non tutto è così buono. Io direi che la Germania di oggi ha alcuni aspetti che veramente mi sentirei di dire sono aspetti estremamente positivi e varrebbe davvero la pena fare nostri, fare europei. Penso per esempio al grande senso dell'etica pubblica. Voi sapete che in Germania i ministri si dimettono se viene scoperto che 30 anni prima hanno copiato alcune pagine della loro tesi di dottorato. È successo almeno in due casi. Recentemente il ministro della difesa von Gutenberg e il ministro dell'istruzione pubblica la Chavan, costretti alle dimissioni dall'opinione pubblica. Il presidente della Repubblica Wolf si dovette dimettere per l'accusa, che poi si è rivelata anche infondata, di essersi fatto imprestare dei soldi da un amico, da 400 euro, una cifra d'albergo pagata da un amico imprenditore. Esiste oppure potrei citare il caso del dirigente del Bayern Monaco Hoeneß, finito in prigione per evasione fiscale. Esiste una soglia di tolleranza dell'opinione pubblica che rispetto ai standard italiani è molto, molto bassa da questo punto di vista, per cui chi sgarra paga, e chi sgarra e viene scoperto è pronto a pagare, perché sa che, anche se magari poi in tribunale avrà ragione, ma sa che il sospetto rende la sua carica, l'esercizio della sua carica, impossibile. Questo è l'aspetto della Germania moderna che a me personalmente piace molto, come un altro aspetto che ritengo, che vorrei tanto venisse imitato, è quello dell'attenzione che i governi tedeschi hanno avuto, tutti i governi, direi, compreso quello di Merkel, nei confronti dell'istruzione e della formazione. Soltanto nel 2012 la Germania ha speso 247 miliardi di euro per la scuola, l'università e la ricerca. E sono appunto investimenti, l'università è gratuita in Germania, non si pagano le tasse universitarie, così come è gratuita ovviamente la scuola. Sono tutti aspetti che mi piacerebbe molto venissero esportati in tutta Europa. Però non sono tutte rose e fiori, perché quando si parla di un paese dove tutto funziona a meraviglia, eccetera, eccetera, non è proprio così. Cioè, nell'opinione pubblica tedesca gira questa narrazione per cui il mondo è diviso in due. C'è, da una parte, la Germania virtuosa, dove ognuno fa il suo dovere, dove i conti pubblici sono in ordine, dove vige la disciplina di bilancio, dove si lavora tanto e quindi gli stipendi sono adeguati. Poi esiste il resto d'Europa, specialmente il sud Europa, dove invece vivono tanti lazzaroni, spreconi, cicale, che vivono al di sopra della loro possibilità, che scialacquano appunto e si indebitano continuamente e non avvertono la necessità di mettere fine ai loro debiti, che vivono nella finanza creativa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa distinzione è radicatissima nell'immaginario collettivo del mondo tedesco. È una cosa incredibile perché mi sono trovato più volte appunto a confrontarmi anche con amici, con colleghi, con persone diciamo che sanno, che leggono, che viaggiano, eppure questo discorso che la classe dirigente tedesca ha accarezzato, non ha mai contraddetto perlomeno, attraverso i mass media è passato come una realtà di fatto totale. E voglio spiegare che invece non è proprio così. Tra l'altro anche la Germania ha i suoi problemi, nonostante tutto. Ne cito alcuni. Questo paradiso economico, come la Germania, che ha la disoccupazione al 5%, la più bassa dei paesi d'Europa, ha però 7 milioni di precari, di questi mini job, appunto quelli introdotti, quelle forme di lavoro flessibile introdotte da Schröder, hanno fatto scendere i tassi di disoccupazione, ma hanno creato occupati che guadagnano 450 euro al mese. Ora, è vero che molti di questi 7 milioni sono secondi lavori, cioè pensionati o studenti che arrotondano con il mini job, ma ci sono anche almeno 2 milioni di persone che di quello vivono o sopravvivono. Quindi c'è una fetta di società tedesca che vive nella precarizzazione e di cui bisogna tenere conto. Poi abbiamo la povertà. Si calcola che il 16% dei tedeschi, degli 81 dei tedeschi, sia a rischio povertà, sono dati Eurostat. Il che vuol dire che questo sistema così efficiente non ha risolto il problema delle disuguaglianze socio-economiche. Il sistema tedesco vive di export, cioè punta quasi tutto non sui consumi interni ma sulle esportazioni, sforando peraltro in modo plateale i vincoli posti da trattati internazionali, che pongono al 6% il rapporto export-PIL. Ma i tedeschi non si sentono in colpa perché hanno questo problema di sforare un parametro che pure è previsto insieme agli altri. I consumi interni sono bassissimi, è un paese che consuma poco perché c'è una paura atavica dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi. che naturalmente ha a che fare con il ricordo di Weimar, con le immagini che si vedono nei film, nelle fotografie di gente con la carriola piena di banconote che non valgono più niente, che va al mercato, eccetera, eccetera. Però è singolare la selettività della memoria storica, perché tutti ricordano l'inflazione di Weimar, ma nessuno ricorda che dopo Weimar, cioè ancora durante Weimar, ma l'ultimo cancelliere prima del nazismo, Brüning, per ovviare a questa inflazione galoppante, attua una politica invece di austerità estrema, quindi tagli ai salari, tagli al welfare, eccetera, che creò disoccupazione di massa, impoverimento, e quella fu una delle ragioni economiche che ha fatto, permesso l'ascesa del nazismo. Quindi non l'inflazione in sé, ma la ricetta con cui si ha combattuto l'inflazione apposta a quello. E la Germania è pure anche molto indebitata, perché ci rinfacciano un giorno sì e l'altro pure il nostro debito pubblico vergognosamente elevato, e hanno ragione, ma anche la Germania ha un debito pubblico di 2.000 miliardi di euro, in termini assoluti superiore al nostro, non in termini relativi, ma in termini assoluti sì. E se venissero contabilizzati anche i debiti dei singoli Länder, delle singole regioni tedesche, questo debito salirebbe anche di parecchio. Per cui anche questo aspetto va tenuto presente. Ora vedo che siamo già alle 7, quindi forse salto alcune cose che volevo dire e arrivo invece a una parte, diciamo, conclusiva del mio discorso. Ci sono quindi aspetti molto positivi e aspetti problematici della Germania odierna. Alla luce di quello che ho detto, si può capire come oggi la Germania, sullo scenario internazionale europeo, si presenta come un'entità abbastanza ambigua. Croce e delizia, potremmo dire per noi non tedeschi. Capace di suscitare ammirazione da una parte, ma anche molta diffidenza e molto, molto timore. Esiste ancora, c'è poco da fare. Nonostante la Germania, come ho detto, abbia compiuto il suo percorso nel segno della occidentalizzazione, della democratizzazione e quello che vogliamo, il problema tedesco è ancora lì sul tappeto. E l'impopolarità dei tedeschi comincia a diventare un problema serio, di cui anche i tedeschi cominciano, quelli almeno più con le antenne più sensibili, cominciano a rendersene conto. Così come diventa un problema serio la irritabilità che hanno i tedeschi verso gli altri paesi d'Europa. Ricordo un paio d'anni fa, quando la Grecia era nel pieno della crisi e si dovevano mandare la Troica a gestire l'economia greca, e quindi i finanziamenti, gli aiuti finanziari, ricordo di aver letto i giornali e visto servizi alla televisione tedesca che parlavano appunto di questa Grecia così mal ridotta, con un tono uniforme assolutamente privo del minimo senso di compassione, come di solidarietà, che mi ha molto allarmato, perché non avevo mai notato questo, non l'ho mai percepito così. Il telegiornale tedesco racconta dei greci che non hanno più la possibilità di curarsi o di comprare libri per la scuola, con un tono, il sottinteso la vista bene. Dopo che hanno truccato i conti, dopo che hanno vissuto così tanto sopra le loro possibilità, dopo che hanno ricevuto gli aiuti nostri, adesso devono soffrire. In Italia, voglio dire, anche noi abbiamo aiutato contribuendo al fondo di solidarietà europea, ma a nessuno viene in mente di ragionare in questi termini. Diciamo, allora, appunto, senza perdersi in semplificazioni troppo banalizzanti, quindi non è vero che la Germania è pronta a conquistare l'Europa, che c'è un disegno di questo tipo. Qual è il ruolo che deve avere la Germania oggi? Io penso questo, ed è un ragionamento che si rifà anche a questo testo di Bolatti che ho citato, ad altri libri usciti, anche se con un'angolatura un pochino diversa. È vero che la Germania è la locomotiva d'Europa. Nonostante i suoi problemi, è però vero che è il paese più grande, è il paese più stabile, ha fatto delle cose giuste, che alla Germania spetti il ruolo di guidare l'Europa, secondo me, non è uno scandalo. Ed è più che legittimo che la Germania ambisca a questo ruolo, ed è più che giusto che chi ha più problemi lo riconosca e accetti di essere guidato. Ma cosa vuol dire guidare? Cosa vuol dire esercitare la leadership sull'Europa? Una Germania perfettamente europea può esercitare, e forse deve esercitare, una forma di leadership sull'Unione Europea. Ma questo non significa fare i maestrini. Cioè, una egemonia della Germania sul resto d'Europa non vuol dire costringere gli altri paesi a diventare come i tedeschi. Non può voler dire costringere gli altri paesi a copiare il modello tedesco. Non possono pensare i tedeschi di rieducare tutti gli altri europei ai valori che sono loro e che possono essere anche sacrosanti, ma ogni paese è diverso dagli altri. Oggi la leadership tedesca, quella leadership, quell'egemonia che la Germania esercita, è quella di una potenza riluttante. Anche in questo caso l'aggettivo riluttante è copyright The Economist. Cioè, il vero problema è che la Germania non è capace di essere un paese leader. Forse ha paura di esserlo. Forse i fantasmi del passato non sono ancora veramente così cancellati come si crede. La Germania di Merkel avrebbe l'opportunità e la possibilità, e ripeto anche la legittimità, di assumere la guida, ma per farlo, anziché impartire ogni giorno lezioni, fate i compiti a casa, eccetera, dovrebbe intanto tener conto anche di eventi storici. Mi riferisco al fatto che nel 1953, quando la Germania post-bellica era molto indebitata con gli altri paesi, ci fu una conferenza a Londra e tutti i paesi del mondo decisero di condonare più della metà dei debiti della Germania. Quindi potrebbe, solo per questo ricordo, adottare un'ottica meno rigorosa. E potrebbe appunto accettare forme di condivisione del debito pubblico, non dico in toto, ma almeno parziale, che darebbero ossigeno agli altri paesi con maggiori problemi e consentire appunto un rilancio di queste economie. Potrebbe comunque modificare questa visione così unilaterale per cui solo loro sono i virtuosi e tutti gli altri sono delle cicale spendaccione. Io però non credo che l'attuale cancelliera abbia la statura intellettuale e politica di compiere questa svolta strategica. Angela Merkel è un leader molto particolare, chi la segue da ormai sono 9 anni che è al potere, quindi una certa anche longevità. Mi pare che dopo Kohl è il più longevo cancelliere del dopoguerra, ha superato Adenauer, se non sbaglio. In più è stata eletta l'anno scorso, quindi sicuramente arriverà ancora 3 anni di cancellierato, li potrà fare, poi non so se si candiderà ancora. Ma la sua leadership interna è indiscutibile, anche sia nel suo partito, nella CDU, sia in Germania, perché effettivamente non c'è nessun altro leader che stia emergendo che possa competere. Allora, per quello che ho visto, quello che ha fatto fino adesso, ci ha abituato a svolte anche repentine. Angela Merkel era un oltranzista del nucleare e dopo il disastro di Fukushima, il giorno dopo annunciò a tutti che la Germania avrebbe chiuso tutte le centrali nucleari e si sarebbe convertita all'energia verde. Cosa che poi ha fatto con una conseguenza ammirevole, ma questa repentinità di cambiamenti aveva lasciato molti a bocca aperta. Quindi nulla esclude che un domani la Merkel cambi radicalmente posizione, ma ne dubito. Io credo che la Merkel abbia in testa un obiettivo adesso, che sia quello del pareggio di bilancio, che è diventato un feticcio per il governo di Berlino e che è in programma per l'anno prossimo. Grazie peraltro più che alla Merkel, al ministro dell'economia Schäuble. Ecco, io credo che la Merkel voglia lasciare come sua eredità specifica il raggiungimento del pareggio di bilancio, che manca da 40 anni in Germania, pare sia l'ultima volta fu Brandt nel 69 a raggiungerlo, e potrebbe così passare alla storia come la cancelliera che ha riportato i conti in pareggio. come cosa il cancelliere della unificazione, lei potrebbe essere questo. Ma l'idea che sia lei a gestire una fase nuova, appunto di apertura, di riconversione, mi pare molto difficile. In conclusione, e tornando al Thomas Mann, alle due opzioni che lui paventava in quel famoso discorso, abbiamo da una parte lo scenario di un'Europa germanizzata, che è l'opzione prediletta dei cosiddetti falchi della Bundesbank e in generale dell'establishment economico finanziario tedesco, fondata sul rigore, sulla disciplina di bilancio, eccetera. L'altro scenario è quello di una Germania invece totalmente europeizzata, che non significa una Germania meno efficiente, meno virtuosa, meno produttiva, ma una Germania capace di ergersi a modello attraverso l'esempio, facendo leva su un'egemonia responsabile e solidale, più che sull'egemonia del maestro che spiega cosa fare agli allievi. Se la classe dirigente tedesca, la Merkel o chi per lei, sceglierà la prima strada, quella dell'Europa germanizzata, allora temo che il processo di integrazione europea subirà battute d'arresto e le turbulenze nell'Eurozona continueranno. E ci sarà anche alla lunga il rischio che si riproponga quel dissidio spirituale della Germania verso l'Europa di cui parlava Benedetto Croce nel 1945. Se invece prevarrà lo scenario che io auspico, cioè di una Germania totalmente europeizzata, leader, responsabile, eccetera, allora potremmo dire che la Germania avrà finalmente concluso il suo cammino verso Occidente. Negli ultimi anni la cancelliera, dicevo prima, ha indusato e oscillato tra le due opzioni senza mai decidere con nettezza per l'una o per l'altra. Ma prima o poi il dilemma dovrà ben venir sciolto in un modo o nell'altro. E a tutti noi converrà che la Germania scelga ancora una volta, come nel dopoguerra, di ancorarsi in toto all'Europa. E magari così potrà essere la Germania la promotrice di quel disegno delineato da Habermas, uno dei più importanti filosofi e intellettuali tedeschi, che vede nel futuro dell'Europa, uno dei possibili futuri dell'Europa, quello di una comunità di stati, quindi un federalismo a livello continentale, che prenda il sopravvento sulla prassi vecchia, logora, stantia, degli accordi intergovernativi, per cui di fatto i due più forti, cioè Germania e Francia, si appartano, decidono e poi impongono la decisione agli altri. La Germania dovrebbe imparare, io credo e spero, a esercitare quell'egemonia che le spetta, che si è anche meritata, ma con generosità e con lungimiranza, comprendendo che senza Europa la sua potenza economica sarebbe dal punto di vista politico del tutto sterile. E concordo pienamente con quello che scrive Bolaffi, che ho citato già altre volte, tocca alla Germania la responsabilità storica di salvare l'Europa dopo averla affondata per due volte. Se tirasse troppo la corda e facesse saltare l'euro, le conseguenze sarebbero nefaste per l'Europa, ma anche e soprattutto per la stessa Germania. Grazie.
Allora, grazie molto al professor Ugolini, avete visto che abbiamo scelto la persona giusta. Io sono debitore solo di un titolo prima di aprire il dibattito, perché immagino che ci saranno molte domande, perché è un tema che scalda gli animi. Allora, volevo solo ricordare il titolo di questa miscellanea curata dal professor Ugolini, che è in uscita per Mimesis, Italo-Berliner, come gli italiani cambiano la capitale tedesca. Il professore ha citato Nietzsche. Giù c'è un suo bellissimo libro, è una guida alla lettura della Nascita della tragedia di Nietzsche, proprio per dire come i dati culturali poi si riflettono poi sul terreno politico. Allora, chi vuole aprire, sapete che c'è un microfono, l'unica cosa che vi chiedo, perché non abbiamo tantissimo tempo, se domande brevi, il professore ci aiuterà con la sintesi nelle risposte. Grazie.
Allora, la sua relazione è stata molto ampia e ha...
No, forse non è... No. Funziona bene.
Bene.
Si sente benissimo.
E quindi è stato molto interessante. Però è ambigua anche le conclusioni, nel senso che, sono fatte benissimo le conclusioni anche. Però secondo me quello che conta, non dobbiamo puntare tutto sulla Germania. La Germania fa il suo percorso, ha questa etica protestante, è inutile, noi italiani non ce l'abbiamo, noi abbiamo 4 regioni fuori, lei ha detto... Il debito della Germania è superiore, se prendessimo anche quello dei Länder sarebbe chissà che, se prendiamo quello dell'Italia, poi mettiamo uno o due delle regioni, basta soltanto uno o due, andremo non so dove, infatti la nostra regione ha un debito pazzesco. Allora, la Germania ha questa etica protestante che è meravigliosa, lei l'ha sottolineata, e quindi un ministro dà le dimissioni, cosa che in Italia non succederebbe mai. Invece quello che manchiamo noi, Francia, Italia, Gran Bretagna, sono delle personalità forti che vadano veramente ai tempi di Adenauer, c'era un De Gasperi, in Francia c'era un Schumann, dopo in Germania è venuto Kohl, forse la Merkel è un po' migliore di tutti gli altri che ci sono in giro adesso. Forse Berlusconi che andava su con la Merkel, ma ci immaginiamo, così è, siamo noi deficienti, siamo noi carenti, quindi la colpa alla fine è ancora nostra.
C'era la ragazza che voleva...
Sì, io volevo far notare che... A proposito del discorso del leadership a livello europeo, io credo che proprio sia sbagliato il discorso di leadership. Non credo proprio che si possa parlare della Germania come se, siccome la funzionano un po' meglio, allora si possono permettere di dire ma se gestiamo noi le cose andrebbero meglio. In realtà alla fine siamo 27 stati...
28.
28, scusate. 28 stati. Penso sempre con ognuno un'economia diversa, una storia diversa, un atteggiamento diverso, che sicuramente con un'unica leadership, con un modo di fare totalmente diverso, sì, come dire, dove andremo a finire? Perché poi io studio giurisprudenza, c'è anche in progetto abbandonato l'idea di una Costituzione europea. Anche lì un progetto a mio avviso rischioso, mettere insieme 28 tradizioni è qualcosa di veramente inauspicabile, perché genererebbe proprio confusione economica, di gestione, e anche creare un unico Stato europeo, cioè un tipo di, come dire, una specie di confederazione a mio avviso ci si auspica, non lo si dice perché fa paura parlare di queste cose, però a mio avviso parlare di leadership della Germania è proprio da escludere, proprio non è nemmeno da menzionare, perché non c'è la Germania e basta. Sono gli altri stati che, infatti gli altri stati molto più umili, che si tengono proprio in disparte a parlare di una leadership, non so, della Grecia, di una leadership della Spagna. Perché noi siamo partiti dal progetto di unirci per renderci più forti come blocco europeo, proprio per a livello prettamente economico. Qui non si parla di, proprio io ragionando dico, è proprio una questione puramente economica. Poi sì, a livello di diritti umani, vabbè, ci diamo una mano in questo senso, perché parlando, comunicando tra stati si affrontano realtà diverse, perché siamo 27 stati, ognuno ha una storia e tradizioni diverse. Però sono fortemente contraria a parlare di modello tedesco e mi arrabbio molto come cittadina italiana quando dicono in Germania le cose le fanno meglio. Forse perché qua in Italia creatività zero, non ne abbiamo, non la vogliamo avere, non ci impegniamo neanche, ci lasciamo trasportare da quello che fanno gli altri. Poi a livello europeo non abbiamo nemmeno insomma, voci in capitolo.
Benissimo, chiaro. C'è qui un'altra questione. Nel frattempo che passi il microfono mi inserisco io, naturalmente sono tantissime le questioni che potrei chiederle, le chiedo solo questo. La Le Pen in Francia che cresce come simbolo, come diciamo modello che si ripete in altri paesi, naturalmente in Francia fa più paura. L'opinione pubblica tedesca sente, magari non c'è, ma l'opinione pubblica sente una relazione fra le politiche tedesche a livello europeo e l'emergere di questa estrema destra, perché dovrebbe appunto, come diceva lei, la memoria è selettiva, ecco, forse loro dovrebbero farci attenzione a questo. Un'ultima questione, sì.
Io vorrei proporre una cosa, colgo le ultime sue frasi. In uno degli ultimi numeri internazionali ho letto questo: la Merkel si rende conto che salvare la Germania significa salvare l'Europa. Allora io propongo, secondo me, cioè, che di essere più europei, cioè bisogna pensare europeo, bisogna agire europeo. Lei diceva che appunto l'intergovernativo non funziona più. Quello che noi ci manca, che abbiamo perso da anni e siamo fermi, è proprio la spinta federalista, perché è soltanto il legame federale che può dare l'avvenire all'Europa, e quindi non è una leadership di una nazione che conta, ma il pensare europeo e l'agire europeo. Non so cosa pensa lei.
Tante suggestioni, vi ringrazio. Partirei da questo discorso delle mie conclusioni ambigue. È vero, io ho ambiguo, duplice se vuole, ambivalenti. Sarà forse anche un riflesso del mio rapporto personale di amore e odio verso la Germania, perché insomma, è il mio secondo paese. Io ho preso la cittadinanza tedesca, ho doppia cittadinanza. Da questo punto di vista mi considero un'avanguardia dell'europeismo che appunto ha vissuto in due stati e ha preso doppia cittadinanza. I miei figli sono perfettamente bilingui, io un po' meno, perché comunque da adulti la lingua non si impara mai così bene, ma e in questo forse rifletto queste conclusioni, per cui dico, mi va bene una leadership tedesca, ma che sia una leadership esercitata in un certo modo, con un pensare europeo. Non è così, però al momento non è così, perché la politica di Angela Merkel negli ultimi anni, del governo tedesco, dell'opinione pubblica, è un pensare nel senso degli interessi nazionali propri, molto più che a vantaggio del sistema Europa. E credo che per arrivare a un pensare europeo bisogna veramente creare generazioni di giovani che viaggiano, vedono, conoscono, perdono i pregiudizi, eccetera. Adesso non rispondo in linea cronologica, ma salto, perché mi ha molto interessato la riflessione sua sulla leadership. E sono d'accordo, sarebbe molto meglio, certamente, io penso che sarebbe molto meglio se non ci fosse nessuna leadership e fossimo tutti uguali, dalla piccola, che ne so, Croazia alla grande Germania. Però è oggettivamente vero nella storia che i grandi processi di unificazione e integrazione si fanno per la spinta di una entità che si mette alla testa del progetto e lo organizza. L'unificazione tedesca è arrivata grazie alla Prussia di Bismarck e quella italiana grazie al Piemonte di Cavour. Credo che sia una lezione della storia difficilmente aggirabile. Quindi se, e anche l'unità europea, parliamoci chiaro, quello che sto fatto fino adesso, se non c'era il motore tedesco-francese con l'Italia subito dopo, questi tre comunque sono stati i paesi che hanno dato l'impulso all'Unione Europea, non saremmo mai arrivati. Quindi a me, io temo, anzi sono convinto che ci debba essere un centro che si fa promotore di nuovi trattati, di rinegoziare i trattati attuali, di riparlare di una carta costituzionale europea, di un diritto europeo, eccetera, eccetera. Se questo input arrivasse dal paese considerato più ricco, più potente, più forte, anche più grande, oggettivamente più grande d'Europa, non lo vedrei, non mi sentirei meno amato da italiano. Mi andrebbe benissimo, perché esercitata appunto nel modo che dicevo prima, cioè conforme al sentimento europeo. Perché se no, se andiamo tutti in ordine sparso, alla fine è inevitabile che si arrivi a non risolvere nulla. D'altro canto è vero che i grandi leader del passato d'Europa non ci sono più, Adenauer non c'è più, De Gasperi neanche, e la Merkel che emerge come l'unica di una certa statura, ma dal punto di vista, ripeto, culturale e politico, secondo me non ha assolutamente nulla a che vedere, neanche con Kohl, per dire, come visione d'insieme, ecco, come l'idea che si debba fare qualcosa che vada al di là della scadenza elettorale del giorno dopo. Alla Merkel interessa vincere le elezioni, innanzitutto, avere il consenso. Se lei dice che siamo stufi di pagare per i paesi che non lavorano, sa che prende voti e non esita a farlo per prendere voti, mentre altri leader hanno in passato potevano anche perdere le elezioni per fare la cosa giusta. Quindi i leader non ci sono. Io ricordo di avere, ero a Berlino quando venne in visita Mario Monti, il cancelliere, fu invitato come giornalista, ho ancora un tesserino di pubblicista, ma sono invitato tramite l'ambasciata italiana alla conferenza stampa. Insomma, io considero Monti un intellettuale che vale 10 volte anche la Merkel dal punto di vista appunto della preparazione economica e tutto quanto. E ricordo, ho questa nitida immagine di loro due che escono dal loro incontro, si presentano ai giornalisti e un Monti piccolino che cedeva la parola, che si faceva piccolo piccolo davanti alla Merkel, che invece parlava disinibita e con grande. E mi ha molto impressionato questa cosa. E tutti i nostri capi, presidenti del Consiglio, ormai sono 4 o 5 che sono andati a parlare con la Merkel, tra l'altro ormai è diventata, se avete notato, una routine. Appena hanno la fiducia, il giorno dopo partono per Berlino. Una volta si andava a Washington, si va subito a Berlino. Anche questo, non perché invitati, ma perché chiedono di parlare con la Merkel, perché è ritenuta lei la leader d'Europa. Ed è sempre lo stesso gioco che fa lei con Renzi, Letta, Berlusconi, Monti, eccetera. Il gioco del gatto col topo. Tanti complimenti, sono impressionata dalle vostre riforme, e poi in realtà non cede di un millimetro su quello che si va a chiedere.
Forse con Berlusconi anche la prima parte.
Ma il tema dei rapporti italo-tedeschi meriterebbe tutto un excursus molto lungo, e non oso approfondirlo, magari in un'altra occasione. Sono molto cambiati, siamo passati da una grande passione che i tedeschi avevano per l'Italia. Adesso siamo arrivati a una indifferenza che è anche peggio della malevolenza. Cioè non contiamo più nulla agli occhi dei tedeschi, non parlano mai di noi. Se voi prendete un giornale tedesco o guardate un telegiornale, d'Italia non si parla quasi per niente. Però il discorso dell'immagine, che è stato tirato fuori, non mi ricordo più da chi, è molto interessante, perché i nostri giornali italiani hanno una caratteristica di mettere in evidenza nelle prime pagine ogni giorno le pecche del nostro paese. I tedeschi non lo fanno, non voglio dire, sono tradizioni culturali diverse. La Germania da giorni, adesso, in questi giorni, è dilaniata da scioperi selvaggi, dei treni e degli aerei, paralizzato il traffico. La stampa tedesca ne parla in trafiletti. Noi avremmo messo in prima pagina Italia bloccata. E questo conta molto nella percezione che hanno gli stranieri leggendo i nostri giornali, per cui questo caos italiano diventa un leitmotiv ineludibile, ma quando capita ai tedeschi nessuno ne parla, nessuno punta il dito contro di loro, è un problema di relazioni reciproche. Poi c'è il discorso della Francia, di Le Pen in Francia. La Francia è un paese che ha una fortissima destra, come dire, euroscettica, con tratti xenofobi, forse oggi meno evidenti del passato, ma comunque ci sono. La Germania questo non l'ha avuto, però comincia a essersi un partito euroscettico. Da pochi mesi, da un anno circa, è nato un partito che si chiama Alternativa per la Germania, che alle ultime elezioni politiche dell'anno scorso, settembre 2013, arrivò a sfiorare il 5%, mi pare il 4,9%, quindi per pochissimo non entrò in Parlamento, ma già alle europee di quest'anno ha superato il 7%, e in elezioni regionali tenute in Sassonia, in Brandeburgo e in Turingia recentemente ha superato il 10%, 9-10%, e ormai si parla di una forza politica che si sta stabilizzando. E potrebbe essere un problema, anzi sicuramente se il trend continua può anche darsi che non continui, perché abbiamo già visto, per esempio, i pirati tedeschi qualche anno fa sembravano lanciatissimi a diventare una forza come dire, incancellabile, e poi sono svaporati dal nulla. Ora, non so che succederà di questi, ma sono da osservare con attenzione, perché hanno puntato tutto sull'euroscetticismo. Hanno fatto proprio questo discorso che dicevo prima, la Germania è il paese virtuoso, gli altri sono cicali, dobbiamo smettere di aiutarli, eccetera, e quindi chiedono in primo luogo l'uscita della Germania dall'euro, il ritorno al marco, o in subordine la creazione di due fasce di euro, un euro del nord e un euro del sud, in sintesi. E chiaramente quell'elettorato che vota Merkel perché sente la Merkel fare quei discorsi è tentato di votare ora un partito che dice quelle cose in modo più perentorio. Si presentano molto bene, perché sono i leader di questo partito, sono tutti ex banchieri o banchieri tuttora in attività, che ne so, il fondatore, il presidente è un professore universitario, Lucke, Bernard Lucke, un professore universitario che avrà una cinquantina d'anni, bravo, che quando parla nei comizi o in televisione argomenta con dati inoppugnabili, cioè sa ragionare di economia. Non è il leader affabulatore o mistificatore o demagogo che possiamo immaginare, no? E quindi questo fa presa sull'elettorato tedesco. Che ne so, Henkel è uno dei boss di questo partito, è l'ex presidente della Confindustria. Quindi è un partito, io lo chiamo euroscettici in doppio petto, cioè persone che sanno di economia e che hanno questa ricetta, quindi molto diversi. Infatti mi sembra che non facciano gruppo al Parlamento Europeo né con Le Pen né con altri, ma con i liberali, se meglio con i Tories anglosassoni. E sarà un bel problema vedere quanto peso avranno in futuro. C'è un'altra cosa che ho perso per strada.
Un'ultima domanda, allora chiedo domanda e risposta proprio, perché c'è il signor... Allora due ancora più rapide.
Volentieri.
Rapidissime.
Alla luce degli ultimi episodi che si sono appunto verificate, queste fratture, grandi fratture comunque tra Occidente e quello che si può comunque definire Oriente, come ad esempio l'Ucraina o lo Stato Islamico, e cosa pensa lei riguardo la creazione di un eventuale polo indipendente che non sia soggetto per forza alla NATO e al resto della sfera occidentale, se si vuole dire così, e dell'eventuale leadership, oltre che interna, anche nella politica estera della Germania?
Grazie. C'è il signore davanti che deve...
Forse è fuori tema, perché la relazione era Germania versus Europa, quella che ha fatto lei, forse verrà affrontato nei prossimi incontri, sì. Ma allargando, occorre fare un'analisi multifattoriale, come si dice, perché ci sono altri fattori che entrano, per esempio l'Inghilterra, che è la sponda europea degli americani. Cosa fanno? Come pensano gli americani? Cioè bisogna vedere come la vedono gli americani in l'Europa. Perché se gli americani non vogliono l'unificazione europea, confederata, federata, cosa facciamo? Siamo 28 stati separati, vogliamo andare in quella direzione, con o senza leadership della Germania, però ci sono altri blocchi. Noi siamo il vecchio continente, oltre, come si dice comunemente, formato da tanti stati, ma abbiamo entità che sono vecchie di 250 anni come gli Stati Uniti, dalla Costituzione americana, abbiamo la Cina che sappiamo come sta crescendo, abbiamo l'India che è 1.300.000.000 di persone, abbiamo l'Indonesia che è 800.000.000 di persone, cioè tutte realtà, tutti fattori. Ecco perché bisognerebbe fare un'analisi molto difficile, diciamo, no? Multifattoriale.
Questa l'accettiamo come spunto per il futuro.
Spunto per il prossimo.
Allora, rapida risposta.
Rapidissimo, su questo ultimo punto veramente non mi sento di esprimere un'opinione che abbia un minimo di autorevolezza, perché sarebbe tutta un'altra conferenza, una cosa da studiare. Toccherebbe ai leader europei farsi carico di queste problematiche nello scenario internazionale. Io mi sono proprio limitato a Germania, Europa, certo Gran Bretagna e Stati Uniti hanno un peso importante, però è vero che gli Stati Uniti non hanno mai voluto, mai favorito, forse sempre osteggiato l'Unione Europea, e qualche passo in avanti l'abbiamo fatto, mi pare che fossero molto d'accordo sull'unione monetaria, per esempio, e si è fatta tuttavia. Quindi non credo che se lo impedirebbero militarmente a noi europei di fondare una... non lo so. Il caso Ucraina invece, due parole, molto interessante, perché è la cartina di tornasole di quanto la Germania voglia contare, ma in realtà si è frustrata, perché non è... Di fatto la Merkel ha preso in mano le trattative, i negoziati sul caso Ucraina rispetto alla Russia di Putin, come se fosse la leader europea. Ha cercato di parlare a nome di tutta l'Europa, ma non c'è riuscita, non ha ottenuto praticamente nulla. E questo è il sintomo di come la Germania di oggi aspiri ad una leadership, ad un ruolo internazionale importante, che potrebbe avere, dati i numeri e la potenza economica, ma che non ha, perché è un nano militarmente parlando, non ha seggio permanente all'ONU come hanno la Francia, per esempio, o altre nazioni come la Gran Bretagna, e la sua possibilità sarebbe quella davvero di esercitare quell'egemonia morbida sul resto del continente. Allora sì che potrebbe diventare la Germania, in quanto leader d'Europa, anche la nostra leader, gli italiani, per esempio, se agisse nell'interesse di tutti. E un'Europa unita, confederata, che faccia da terzo incomodo tra patto di NATO e paesi dell'Est, sarebbe anche auspicabile, potrebbe essere un elemento deflagrante di pace nel mondo, però veramente questo è uno scenario, mi sembra, al momento del tutto irrealistico e utopico.
Ultimissima questione, rapidissima veramente, grazie.
Sì, ecco. Ecco, volevo dire che non tutti i grandi hanno buone intenzioni. Prima di tutto bisogna guardare le intenzioni che uno ha e il programma che vuole fare. E, oltretutto, i grandi sono anche i più pericolosi, perché una volta che hanno i suoi progetti e sono progetti di un certo tipo, cioè li portano in fondo, di conseguenza stiamo pure attenti. Oltretutto, penso che la Germania non abbia... Cioè, come tutti gli altri paesi, cioè non è che lei può mettersi là e dire adesso comando io, perché allora ritorniamo meglio l'impero austro-ungarico, che eravamo già in Europa, se tenevamo quello o no, probabilmente sì. Ecco, per cui penso che deve essere fatta una cosa in collaborazione, sì, con tutti gli stati membri.
Certo, okay.
Ma sì, sono d'accordo, quando io parlo di leadership, può anche essere una leadership elettiva, non necessariamente, è che di fatto, cioè, parliamoci chiaro, di fatto tutti noi europei abbiamo delegato questa leadership già ora alla Germania, già ora decide la Germania, se no faremo gli eurobond. Perché non facciamo gli eurobond quando lo vogliono gli italiani, i francesi, lo vogliono tutti? La Germania non vuole, non si fanno, ci piace o non ci piace, possiamo condizionare questa leadership perché cambi. Io sono di questa opinione, non è che sia sicuro al 100% che sia la cosa giusta, mi piacerebbe molto di più che si votasse ogni volta, auspicherei tanto una Europa con più democrazia. Questo senz'altro, però in base ai rapporti di forza attuali ho ragionato in questo modo.
Allora, grazie molto. Ci ripromettiamo, visto l'interesse, di far tornare il professore. Magari esaminiamo un altro aspetto del rapporto tedesco con l'Europa. Grazie.